Pace del Signore a tutti, siamo riuniti intorno alla parola di Dio che è il centro di ogni nostra riunione, vero? Noi vogliamo dire ancora questa sera, Signore parla al nostro cuore. Vogliamo subito leggere insieme il Salmo 123. Salmo 123. A te alzo gli occhi, a te che siedi nei cieli. Ecco, come gli occhi dei servi guardano la mano del loro padrone, come gli occhi della serva guardano la mano della sua padrona, così gli occhi nostri sono rivolti al Signore, al nostro Dio, finché Egli abbia pietà di noi. Abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi, perché siamo più che sazi di disprezzo. L'anima nostra è più che sazia dello scherno degli orgogliosi e del disprezzo dei superbi. Amen. Fin qui la lettura della parola di Dio. Credo che tante volte abbiamo avuto modo di leggere personalmente questo salmo, di ascoltare su questo salmo chissà quante riflessioni e meditazioni. Ci sono cinque elementi che questo salmo propone alla nostra attenzione. È un salmo che indubbiamente ricorda come il Signore e solo il Signore è la soluzione per ogni problema. Ma Dio interviene quando il suo popolo lo cerca e lo cerca con tutto il cuore. E questa ricerca dell'intervento di Dio, come il salmo ci fa vedere, è una ricerca dell'intervento di Dio ed è una preghiera rivolta al Signore che trova spunto, inizio da un primo elemento. Non è il versetto 1 da cui vogliamo partire, ma è l'ultimo versetto. L'anima nostra è più che sazia dello scherno degli orgogliosi e del disprezzo dei superbi. Il primo elemento che vorrei con voi considerare è l'insoddisfazione, la scontentezza. Siamo più che sazi dello scherno e del disprezzo. Questo salmo parte da un culmine che si era raggiunto. Sapete, siamo certamente tutti capaci di sopportare, accettare delle situazioni che non ci piacciono, ma poi si arriva al colmo, come si suol dire. E quando certe situazioni difficili che viviamo, quando certe situazioni dure che noi viviamo raggiungono il culmine, normalmente, umanamente parlando, tanti reagiscono in modi impropri, creando più problemi di quello che il problema stesso creava. Ma il popolo di Dio, i credenti, quando raggiungono quel limite della misura che impone una svolta e un cambiamento, ecco che la risposta è la ricerca di Dio. L'anima nostra è più che sazia dello scherno degli orgogliosi e del disprezzo dei superbi. Qui si parla di un popolo oppresso, di un popolo che viveva sotto lo scherno e il disprezzo degli increduli. Quante volte il popolo di Dio ha attraversato dei momenti certamente non brillanti, momenti nei quali la scelta di fede del popolo di Dio sembra essere solo occasione di scherno, di disprezzo. Disprezzo e scherno che si accumula fino a che non accade qualcosa. E, fratelli e sorelle, la prima cosa che vorrei considerare con voi è proprio questa insoddisfazione. Si arriva al punto che non ci sta bene più la situazione che viviamo. Vogliamo vedere un cambiamento. Ebbene, da qui parte la preghiera, da qui parte la richiesta dell'intervento di Dio. Tante volte siamo accondiscendenti con le situazioni, fin troppo. ci accontentiamo di convivere con certe situazioni, situazioni che sono per noi una sofferenza spirituale, un problema spirituale, o tante volte siamo accondiscendenti con il peccato. E sembra che possiamo andare avanti. Finché non arriviamo al punto di voler desiderare un cambiamento o la soluzione della nostra situazione, non ci sarà mai una preghiera veramente intensa che otterrà una risposta. Abbiamo, credo, fatto l'esperienza che finché le cose sono andate in un certo modo, tollerabile la situazione, certamente sofferente, ma siamo andati avanti. Poi c'è stato il momento nel quale abbiamo detto: no, Signore, non ce la faccio più, siamo questa espressione. Ho bisogno che tu cambi questa situazione. Ho bisogno che tu intervieni. Ebbene, arrivati a quel punto, ecco che si eleva al Signore la preghiera. Io questa sera voglio dire: Signore, aiutami a non accettare di convivere con le situazioni che pure tu puoi cambiare. Tante volte accettiamo di convivere con certe situazioni che invece il Signore vuole risolvere, e che non cambia il Signore le situazioni. Perché? Perché non arriviamo al punto da voler desiderare veramente un cambiamento. Qui il popolo parla di un punto limite raggiunto. L'anima nostra è più che sazia dello scherno, più che sazia del disprezzo. Fratello, sorella, ti stai forse accontentando della tua vita spirituale, che sai molto bene che non è magari il top, il massimo, no? Ti stai forse adagiando in una situazione che per te può andar bene? Beh, io questa sera voglio dire: Signore, aiutami a non essere soddisfatto, tra virgolette. Aiutami a non dire: beh, così deve andare, mi devo rassegnare, devo convivere con questa situazione. Il nemico si prende gioco di me, il nemico mi tiene in una condizione di umiliazione e di sofferenza e devo sopportare. No, io voglio arrivare al punto di dire: Signore, sono sazio di questa situazione di sconfitta, voglio vedere un cambiamento. Amen. È importante. Il popolo di Israele, quando si trovava in Egitto e le cose andavano più o meno abbastanza bene, non sentiva il bisogno di richiedere un intervento da parte di Dio. Ma poi la pressione aumentò, la schiavitù divenne sempre più forte e si arrivò al punto che il popolo di Israele iniziò a gridare al Signore affinché ci fosse un cambiamento. Se io mi adagio nella mia tiepidezza, nel mio cristianesimo, come dire, così, un po' economico, fatemi usare questo termine, non vedrò mai la gloria del Signore. Ma nel momento in cui io dico: no, sono sazio di questa situazione, voglio vedere un cambiamento, ecco che allora dalla insoddisfazione noi passiamo a un secondo elemento, che è quello di alzare gli occhi al cielo. A te alzo gli occhi al cielo. Possa la nostra insoddisfazione non spingerci alle critiche, a reagire in una maniera carnale, ma possano le nostre insoddisfazioni spingerci ad alzare gli occhi al Signore. A te alzo gli occhi, a te che siedi nei cieli. E questo secondo elemento è l'elemento della visione, degli occhi che guardano al cielo. A te alzo gli occhi, Signore, io guardo a te e vedo te che siedi nei cieli. Io qui soffro, qui vivo una situazione difficile, sono più che sazio di questa situazione. Beh, io voglio reagire alzando gli occhi al cielo. Amen, fratelli e sorelle. Possa essere questa la nostra reazione. Beh, allora, visto che si è sazi di disprezzo e di scherno, non ci resta che alzare gli occhi al cielo. A te alzo gli occhi al cielo, a te che siedi nei cieli. Qual è la visione che il salmista ci propone? È la visione di un Dio che è seduto nei cieli. È la visione di colui che regna, amen. Crediamo che il Signore regna, vero? A dispetto delle nostre situazioni umilianti e difficili, Dio regna ed è seduto sul suo trono. A te alzo gli occhi, a te che siedi nei cieli. Qui il nemico mi sazia di scherno e di disprezzo, gli orgogliosi mi umiliano, ma io alzo gli occhi al cielo e vedo che tu siedi nei cieli. Il salmista non aveva perso questa visione. Sapete, tante volte succede che nei problemi, nelle circostanze che attraversiamo, nei momenti di sconfitta, quando l'orgoglioso per eccellenza si diverte alle nostre spalle, ci disprezza e ci umilia, tante volte succede che perdiamo di vista che Dio è ancora sul suo trono, che Egli regna. A te alzo gli occhi. Signore, non guardo a qualcuno, a qualche altro che può aiutarmi. Non credo che altri possano risolvere la mia insoddisfazione, ma credo che tu lo possa fare. E io alzo gli occhi a te che siedi nei cieli. Il Salmo ci ricorda che l'insoddisfazione può diventare una buona spinta a cercare il Signore. Il Salmo ci ricorda che gli occhi nostri devono essere rivolti in alto. Io alzo gli occhi ai monti, dove mi verrà l'aiuto, il mio aiuto viene dal Signore, eccetera, eccetera. A te alzo gli occhi, a te che siedi nei cieli. La visione è quella di colui che siede nei cieli. Signore, ti ringraziamo che tu sei ancora lì e dall'alto del cielo regni e ancora i tuoi occhi sono su coloro che ti temono. Insoddisfazione che spinge ad alzare gli occhi e ad avere chiara la visione di Dio che è seduto sul suo trono. Ma certamente questo non basta. Il popolo di Dio, io e te come credenti, ci aspettiamo una risposta da parte di Dio. Ed ecco allora il terzo elemento, l'aspettativa. L'attesa. Io guardo a te che siedi nei cieli, e come gli occhi dei servi guardano la mano del loro padrone, come gli occhi della serva guardano la mano della sua padrona, così gli occhi nostri sono rivolti al Signore, al nostro Dio. C'è un'aspettativa, l'aspettativa di una mano che si apre, come gli occhi dei servi guardano la mano del loro padrone, come gli occhi della serva guardano la mano della sua padrona. Non è una ripetizione inutile, una ripetizione che differenzia solo per il fatto che prima si parla di servi e poi di serve, eccetera, o di un padrone o di una padrona, ma è un voler sottolineare un grande desiderio di aspettativa, una grande aspettativa di Dio che apre la sua mano. Amen. Tante volte siamo solo insoddisfatti. Oh, le cose non mi vanno bene, anche spiritualmente, fratello, sorella, vorrei di più. Beh, che fai? Ti lamenti solo? Continui a vivere nella tua insoddisfazione? Alza gli occhi ai cieli e guarda che Dio regna ed è seduto sul suo trono. Ma non solo. Aspettati il suo intervento e aspettalo con intensità, occhi fissi e puntati sulla mano di colui che quando la apre risolve i nostri problemi. Questa mano che si apre ci dà l'idea di qualcosa che è già nella mano, ma si aspetta solamente il momento nel quale la mano si apre per farci giungere quello che il Signore ha preparato di buono per noi. Amen. Questa aspettativa è importante. Chi crede in Dio deve credere che Egli è anche il premiatore di coloro che lo cercano. Aspettativa. L'aspettativa della mano che si apre. Ma è interessante notare come il salmista usa questa tipologia di rapporto con Dio, come gli occhi dei servi guardano la mano del loro padrone, come gli occhi della serva guardano la mano della sua padrona, così gli occhi nostri sono rivolti al Signore, al nostro Dio. Avrebbe potuto usare l'immagine, il rapporto padre-figlio. La scrittura, la parola di Dio, ci onora dandoci di essere chiamati figli di Dio, vero? Per la fede in Gesù, Quante volte il Signore Gesù stesso insiste su questo aspetto? Voi siete figli, il Padre vostro celeste sa ciò di cui avete bisogno. Ma qui il salmista preferisce usare quel tipo di rapporto che è il più umile, che è quello che ci ricorda che nulla ci è dovuto, ma tutto ci arriva per grazia. Amen. Dei servi che guardano la mano del loro padrone. Quando Gesù ebbe modo di parlare di questo rapporto tra il Signore e i servi, Gesù sottolineò che come servi non è che ci dobbiamo aspettare di essere ringraziati. Qual è quel servo? Qual è quel padrone che, se il servo ha fatto il suo servizio, poi lo ringrazia perché vi è, come dire, riconoscente? No, il salmista qui usa questo tipo di rapporto dei servi con il loro padrone, dei servi con il loro padrone. Signore, sappiamo che così come siamo, noi non meritiamo nulla, ma sappiamo anche che per la tua grazia quella mano si apre. Amen, fratelli e sorelle. È il rapporto più umile. I figli hanno dei diritti, i figli hanno delle aspettative dal loro papà, e certamente è loro diritto avere la cura, l'interesse, l'assistenza, la provvidenza del loro genitore. Ma un servo, soprattutto un servo considerato in quel periodo, in quel contesto, non aveva nessun diritto. Ma pure questi servi sanno che la mano del padrone si apre. Amen. Il rapporto che abbiamo con il Signore, fratelli e sorelle, è un rapporto meraviglioso. Ed è vero che noi dobbiamo sottolineare, lo sottolineiamo, che siamo figli di Dio, che siamo privilegiati, che Dio è il nostro Padre. L'Apostolo Paolo ci ricorderà che lo Spirito Santo ci fa gridare Abba Padre. Ma non dimentichiamo questo aspetto, che la mano del Signore si apre nei nostri confronti, nella sua benignità, nella sua bontà, nella sua fedeltà e per la grazia sua. Amen. Ecco, noi guardiamo la mano del padrone come i servi aspettano che quella mano si apra, così gli occhi nostri sono rivolti al Signore, al nostro Dio. Egli non è un padrone duro, non è un padrone che ci tratta come schiavi, che utilizza, sfrutta e poi abbandona se non servono più. Questo padrone è il Signore nostro, è il nostro Dio, e faremo questo, guarderemo a Lui finché non ci risponda. Che cosa chiede il Salmo, fratelli e sorelle? Notate con me, quello che il salmista chiede è finché abbia pietà di noi, finché Egli abbia pietà di noi. Guarderemo al Signore finché non avrà pietà di noi. Stiamo parlando di servi, e credo che un servo si aspetta la pietà del suo padrone. Abbi pietà di noi, Signore, abbi pietà di noi, perché siamo più che sazi di disprezzo, e questo vogliamo da te, che tu possa avere pietà di noi. Fratelli, in questa pietà che Dio usa nei confronti del suo popolo c'è tutto il suo amore, tutta la sua misericordia. È l'intervento suo. Quando Dio ha pietà, vuol dire che Dio interviene. Amen. Gloria al Signore. Può sembrare umiliante per l'uomo orgoglioso che vorrebbe pretendere da Dio. Il Salmo ci ricorda che quello che possiamo dire è: Signore, abbi pietà di noi. E non è, come dire, una richiesta di misera. Al contrario, la pietà di Dio è tutta la sua misericordia, il suo amore, il suo interessamento, e il suo intervento nella nostra vita. Abbi pietà di noi, Signore, e questo vogliamo da te, perché siamo più che sazi di disprezzo, l'anima nostra è più che sazia dello scherno degli orgogliosi e del disprezzo dei superbi. L'insoddisfazione che porta a una visione, la visione di colui che siede sul trono, una visione che ci porta ad aspettarci la risposta di Dio, che la sua mano si apre, una aspettativa che fondiamo sull'elemento più semplice, quella che siamo suoi servitori, sottomessi a lui, dipendenti da lui, nulla, per nulla meritevoli, ma un'aspettativa e una preghiera che spera in Dio e spera ogni cosa da colui che ha pietà e misericordia. Gloria al Signore. E tornando brevemente alla storia di Israele, vi ricordate il disprezzo, lo scherno degli oppositori di Neemia nella ricostruzione delle mura, in tutto quel lavoro di riedificazione? Scherno e disprezzo. Ma qual era la preghiera di quest'uomo di Dio, la preghiera di tutti quegli esuli che erano rientrati da Babilonia? Signore, abbi pietà di noi, siamo sazi di questi nemici. Fratelli e sorelle, la Chiesa ancora oggi è sempre schernita e insidiata, non la Chiesa quella che va a braccetto con il mondo o che accarezza il mondo, ma quel popolo fedele, quel popolo che cerca e vuole camminare secondo la volontà di Dio, avrà sempre degli orgogliosi che scherniscono e che disprezzano. Noi non vogliamo accettare questa situazione, ma al contrario vogliamo dire: Signore, magnifica il tuo nome, manifesta la tua gloria. E noi potremo dire: Signore, grazie, perché hai aperto la tua mano, e quando tu l'hai aperta, ogni bene ci è arrivato e la nostra situazione è mutata alla gloria tua. Amen. Dio ci benedica, fratelli e sorelle.